Europe, alla scoperta dell'Unione Europea dei cittadini. State ascoltando Play Europe, il programma che vi porterà alla scoperta dell'Europa, dei cittadini e delle istituzioni vicino a voi. Io sono Rossella e vi accompagnerò in questo viaggio che attraverserà numerose regioni italiane insieme a Silvia.
In questa e nelle prossime puntate vi racconteremo le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei e della politica di coesione. Insomma, racconteremo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
Cosa sono i fondi europei e come si accede a questi finanziamenti? Non c'è un'unica via, purtroppo, perché le risorse vengono utilizzate in maniera diversa, a seconda degli obiettivi che devono essere raggiunti e soprattutto dell'area geografica di riferimento.
Oh, finalmente riuscirò a capire qualcosa di più sul significato di tutti questi paroloni, sigle che nessuno mai comprende. È un po' come quando sei sui banchi di scuola e il prof ti chiede se hai capito la spiegazione di matematica. Tutte formule, numeri, insomma, e non hai il coraggio di alzare la mano.
In questo programma cercheremo di farla semplice. Da questi presupposti nasce l'idea di creare Play Europe, una versione radiofonica di un progetto di comunicazione sulla politica di coesione, chiamato Girare. Realizzato da Cesar, Adisu e dall'Associazione Culturale L'Officina, da cui tra l'altro stiamo trasmettendo.
L'Europa è distante dai suoi cittadini. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma è davvero così?
In realtà l'Unione Europea investe tantissimo e in diversi settori e cerca di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali e anche quelle economiche dei suoi Stati membri. Il punto è che però spesso questi investimenti non vengono comunicati in modo appropriato.
Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare un programma radiofonico. Beh, cosa faremo? Si ascolta sul web e comodamente potete scaricare sul vostro smartphone per raccontare efficacemente l'Europa e tutte le attività compiute dalle sue istituzioni europee. Occorre infatti partire dal locale.
Esatto, Silvia, e per fare questo non utilizzeremo solo il mezzo della radio o il sito internet, ma utilizzeremo anche altre piattaforme social in cui caricheremo volta per volta delle storie che ci spieghino concretamente in che modo, grazie ai fondi di coesione, sono state realizzate opere pubbliche oppure sono stati finanziati progetti di ricerca, start-up, idee imprenditoriali e anche attività culturali.
Partiamo quindi dal basso, partiamo dai nostri ascoltatori. Noi cercheremo di spiegare in modo semplice l'eurocratese attraverso rubriche ed approfondimenti. Rossella, ti ricordi quando da piccole, anni fa ormai, parlavamo il linguaggio farfallino per non farci capire un po' questo codice segreto?
Che è un po' quello che utilizzano tra l'altro le istituzioni, no? Sono
esatto.
Un po' burocratese.
Adesso, grazie a una stele di rosetta radiofonica, potremo comunicare efficacemente tutto ciò che in realtà è molto più semplice di quello che si pensa.
Esatto. Ad aiutarci poi tra l'altro a chiarire gli aspetti più difficili della politica di coesione, abbiamo chiesto aiuto ad esperti e testimonial. In questa puntata inizieremo con un'introduzione generale.
Ne abbiamo parlato con Beatrice Covassi, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea dal 2016, che ci ha parlato dell'importanza dei meccanismi di informazione verso i cittadini. Ecco a cosa ci ha risposto.
In questi ultimi 20 anni, perché è aumentato questo distacco tra istituzioni europee e i cittadini dell'Unione Europea?
Per tanti motivi, ma forse perché abbiamo dato poca attenzione a tutto quello che succedeva dentro agli Stati membri, dando per scontato che questa Unione fosse un'Unione per sempre, no? Un'Unione sempre più stretta tra gli Stati membri. Quindi abbiamo trascurato questo aspetto di informazione ai cittadini, ma non solo, anche abbiamo creato spesso e volentieri un meccanismo, non noi istituzione, ma diciamo si è creato un meccanismo per cui tutti i vantaggi dell'Europa non vengono detti, tutti gli svantaggi invece vengono attribuiti all'Europa e quindi alla lunga i cittadini si sono disamorati del progetto europeo e al tempo stesso non hanno trovato i canali per esprimere direttamente a Bruxelles e in Europa i loro desiderata. Quindi bisogna ricongiungere questo anello, bisogna parlare alla gente, bisogna tornare a trovare i modi per far sì che tutti possano portare il loro sogno, la loro visione di Europa ai dirigenti e alle istituzioni.
La frase tipica che sentiamo dire è appunto ce lo ha chiesto l'Europa.
Spesso ce l'ha chiesto l'Europa, è anche vero, ma ci sono cose che chiede l'Europa che sono doverose in qualche modo. Diciamo la verità che anche senza Europa, per esempio, uno Stato che ha un grossissimo debito pubblico, prima o poi i debiti, lo sappiamo, vanno ripagati. Ci sono anche tanti vantaggi economici dell'Europa che però vengono comunicati meno. Economici e non, perché ricordiamolo, il fatto solo di girare come facciamo adesso senza doverci fermare alle frontiere, di poter studiare, lavorare, stabilirci in qualunque altro Stato membro, di poter essere assistiti quando siamo all'estero dal consolato di un altro Stato europeo. Quindi tantissimi fattori che ci ricordano che l'Europa non è lì per niente, ma è per creare una zona di maggiore benessere, di maggiore progresso e anche di maggiore cultura insieme.
Silvia, la comunicazione su tutto quello che riguarda l'Europa cade spesso dall'alto e questo è il grosso problema. È giusto come approccio o forse è meglio descrivere esperienze e realtà locali?
Insomma, la domanda è ancora quella. C'è un modo più corretto degli altri per raccontare l'Europa? L'abbiamo chiesto a Matteo Salvai, Communication Officer della Commissione Europea, che ha spiegato come è cambiato l'orientamento della Commissione Europea nel comunicare le proprie attività ed iniziative.
Tanto tempo la comunicazione della Commissione Europea è stata una comunicazione un po' vecchio stile, cioè una comunicazione politica vecchio stampo, ovvero che è basata molto sull'idea di conferenze stampa e comunicati stampa per la bolla dei giornalisti brussellesi, che sono comunque 800 accreditati a Bruxelles. Da qualche anno a questa parte la cosa si è invertita, ovviamente l'importanza dei social media si è accresciuta notevolmente, si sono creati unità dedicate a quello, ma soprattutto oltre all'aspetto social media, quello adesso la direzione in cui va la comunicazione europea è di fare molte più campagne e di decentralizzare queste campagne, cercare quindi non farle più a Bruxelles, ma farle negli stati e farle in collaborazione, co-creandole con dei soggetti locali, perché questo è forse l'unico modo per cercare di far arrivare il messaggio localmente.
Sì, infatti anche attraverso le radio si cerca di parlare un linguaggio un po' più fruibile, meno burocratese, in modo che tutti possano capire cosa la Commissione Europea vuole fare.
Sicuramente quello del linguaggio è un problema, perché è un linguaggio molto tecnico, burocratese, come dicevi tu, pieno di acronimi, non è capibile, è comprensibile da nessuno. Anche in questo credo che ci sia stata una sorta di professionalizzazione di chi lavora nella comunicazione, nelle istituzioni europee, che è ben cosciente che quel tipo di linguaggio non funziona, non parla nessuno, e bisogna tradurre atti legislativi, tradurre anche politiche difficili in termini semplici, facili, accessibili a tutti. Tutta l'informazione che c'è, ed è molto poca, europea, passa attraverso i media nazionali e generalmente gli editori, in alcuni paesi in particolare, uno di questi l'Italia, non seguono con particolare attenzione quello che succede o pensano che non venda o non sia, diciamo, fruibile quello che succede in Europa. Credo che un modo per cercare di aggirare questo ostacolo sia cercare di allargare la platea di media di vario genere e tipo che possano parlare dell'Europa, quindi ripartire, ad esempio nel caso della politica regionale, nella politica di coesione, da media più locali, media regionali, che possono anche dimostrare come l'Europa investa nel territorio vicino ai cittadini, e agganciare a questo un discorso un po' più complessivo dell'Europa.
In queste puntate sentirete spesso parlare di politica di coesione, ma cos'è? Ce lo spiega la nostra rubrica Wiki Europe, l'Unione Europea spiegata in meno di 60 secondi.
Wiki Europe, l'Europa spiegata in un minuto. La politica di coesione rappresenta una delle 13 politiche settoriali dell'Unione Europea, insieme a agricoltura, pesca, ambiente, salute, diritti dei consumatori, trasporto, turismo, energia, industria, ricerca, occupazione, asilo e immigrazione, nonché fiscalità, giustizia, cultura e istruzione e sport. Il suo obiettivo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione Europea. Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse previste nel bilancio complessivo dell'Unione Europea, pari ad un investimento di 351,8 miliardi di euro, a cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro. Insomma, la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'Unione Europea. I fondi della politica di coesione sono per lo più concentrati nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo, perché in questo modo riescano a mettersi alla pari, riducendo quindi le disparità economiche, quelle sociali e territoriali ancora esistenti e persistenti nell'Unione Europea.
Ma sono tantissimi soldi, Rossella. Pensa quanto shopping potremo fare. Beh, da qui si capisce che l'impatto finanziario complessivo è davvero imponente.
Ma come funziona? Te lo sei mai chiesta, Silvia?
Certo che me lo sono chiesta, Rossella, e mi sono anche informata.
La politica di coesione è lo strumento principale con cui l'Unione Europea investe nelle regioni e negli Stati membri.
Se ci pensi bene, Rossella, gli investimenti contribuiscono all'attuazione di molti altri obiettivi della politica dell'Unione Europea. Qualche esempio? Beh, vediamo se me li ricordo tutti. Innanzitutto istruzione, occupazione, energia, poi ambiente, mercato unico, ricerca e innovazione.
Ma la politica di coesione sostiene anche la solidarietà europea.
Beh, da qua si capisce che la politica di coesione è un catalizzatore di ulteriori finanziamenti pubblici e privati. Ma come funziona? Te lo sei mai chiesto, Rossella? E soprattutto, i nostri ascoltatori lo sanno? Bene, la Commissione collabora con gli Stati membri e le regioni per elaborare accordi di partenariato e programmi operativi che delineano le priorità di investimento e le esigenze di sviluppo.
Però nel concreto l'attuazione della politica di coesione passa attraverso tre fondi principali. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, detto anche per gli amici FESR, che ha come obiettivo quello di consolidare la coesione economica e sociale regionale, investendo nei settori che favoriscono la crescita, proprio per migliorare la competitività e creare nuovi posti di lavoro.
Poi c'è il Fondo Sociale Europeo, FSE, investe nelle persone, riservando speciale attenzione al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione. Si propone inoltre di aiutare le persone svantaggiate e a rischio povertà o esclusione sociale.
Sono invece strumenti della politica di coesione, ma lavorano comunque in sinergia con i suoi strumenti finanziari, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, dedicato all'agricoltura.
Mentre, se abitate in una zona costiera o vicino ad un lago, sicuramente avrete sentito parlare del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile.
E infine c'è il Fondo di coesione, che interviene nei settori delle reti transeuropee, di trasporto, della tutela dell'ambiente, in molti dei paesi dell'Est Europa.
Quali sono le priorità della politica di coesione?
La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020. Infatti, questo tipo di politica beneficia tutte le regioni dell'Unione Europea. Però, come ti avevo accennato prima, lo fa in modo diverso a seconda del livello di sviluppo del territorio di ciascuna regione.
In questo modo, infatti, avremo una distinzione in regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate. Come dicevamo, sono 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020, ma non vi vogliamo rivelare troppo.
Esatto, perché ogni puntata ne scopriremo uno. In questa puntata vi abbiamo voluto fare una panoramica generale, come quando si prepara una ricetta.
Quindi vi abbiamo dato gli ingredienti, correte a fare la spesa e la prossima volta vi aspettiamo per mettere le mani in pasta per preparare qualche buon piatto.
Play Europe. Le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei della politica di coesione.